Ed eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta, ospite speciale a dir poco, ovviamente voce storica, radiofonica e chi più ne abbia ne metta, ma adesso ne parleremo con lui, Pier Tosi, direttamente da Bologna. Ciao Pier.
Ciao, ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
È un piacere, ovviamente era tanto che volevo fare queste due chiacchiere qua in radio, anche per la trasmissione e gli incontri che abbiamo avuto nel Rototom Sunsplash più volte. Ma ecco, Pier Tosi, iniziamo appunto come figura che nasce come ecco, speaker, giornalista musicale e veramente tante altre cose, no? Credo dagli anni 80 più o meno come carriera in questo mondo, nella musica.
Ma guarda, diciamo negli anni 80 sicuramente come appassionato di reggae, che diciamo che si è concretizzato un po' di più il tutto quando ho deciso di fare radio ed eravamo nei primi 90. E nel 90 ho iniziato a fare radio e nella fattispecie nel 92 ho iniziato a fare un programma specializzato di reggae music, che è tuttora on air dopo 34 anni e adesso ha anche una edizione internazionale che va in una web radio in Giamaica.
Ah, wow, vedi, questa è una bellezza vera e propria. Come si intitola lo storico programma, appunto, per chi ci ascolta?
Ma si chiama Soul Shakedown Party, che è il titolo di un brano dei Wailers del 69 prodotto da Leslie Kong. Mi piaceva questo titolo, che è un party soul shake, un party che scuote l'anima. Mi piaceva la canzone, e tra l'altro la canzone da 34 anni è la sigla del programma, ovviamente. Quindi
Ah,
diciamo che
ecco.
la voce di Marley che canta ribadisce ogni settimana lo spirito guida, anche perché è un programma molto legato alle tradizioni del reggae, al ritmo one drop, al roots, ma non solo poi.
Ok, quindi anche una lunga carriera per quanto riguarda la trasmissione, 34 anni, un percorso, no, che ti ha portato a scoprire un po' anche sui posti stessi, no? La reggae music, il mondo della reggae music in tutti gli aspetti, perché poi una carriera fatta appunto di quasi più di 30 anni ovviamente di musica e artisti, e da là nasce, no, la tua passione comunque dalla Giamaica, dalla musica giamaicana, immagino con Bob Marley, o c'erano altri artisti all'inizio di riferimento per la passione si è sviluppata in te, diciamo.
Ma guarda, in un contesto diversissimo da quello di adesso, dove era anche difficile trovare materiale, sicuramente da Marley. Marley è stato il gateway principale, ma magari anche quelle cose che venivano distribuite in Italia in quegli anni, soprattutto dall'etichetta Island, e quindi in quel momento Bahrain Spears, Steel Pulse, Third World, quei gruppi. Diciamo che era un periodo in cui, tra l'altro, la musica che veniva prodotta in Giamaica era la dancehall, primi anni 80, metà anni 80, anche dancehall digitale, con cui qui in Italia non era facile rapportarsi perché non si sentiva da nessuna parte. Al massimo qualcuno doveva essere fortunato di andare a Londra e comprare materiale tra l'altro corrente. Ecco, molti io sono andato in Giamaica poi successivamente, abbastanza tardi rispetto a quei tempi. Molti andavano con l'idea di Marley, del Roots in Giamaica, e si ritrovavano invece questi party sfrenati con dancehall digitale, e rimanevano abbastanza scioccati ai tempi. Parlo della seconda metà degli anni 80, quando quando era veramente in grande crescita la dancehall digitale, nuovi produttori produttori che si affermavano come per esempio King Jammy, eccetera, eccetera.
Ok, certo, perché poi effettivamente noi pensiamo ai tanti artisti che sono stati molto apprezzati, no, dal pubblico occidentale, perlomeno europeo, della roots music, ma poi c'era tutto questo mondo, ecco, più magari ecco, sotterraneo, perché magari le grandi case produttrici non l'avevano ancora sdoganato come può essere oggi, poi con la dancehall, con anche la dub, perché no, che sta prendendo piede magari in modo diverso, però poi ecco, gli stimoli giamaicani quasi erano più verso quel ritmo più accelerato che sul roots, no? O sbaglio pure all'epoca? Anche
Sì,
qui.
sicuramente c'erano magari gruppi storici che continuavano a fare a fare roots music, però tutte le nuove generazioni, tutti i DJ che si affacciavano e anche alcuni cantanti che si affacciavano a quel tempo cantavano su ritmi digitali, un contesto completamente diverso che era stato un po' aperto, cioè diciamo che il cataclisma era stato il famigerato Slang Tang Rhythm nell'85 prodotto da Jammies e tra l'altro ritmo che era stato trovato attraverso un tastierino giocattolo della Casio.
Pensate,
Sì, è una
pensate.
storia molto particolare e tra l'altro sono anche risaliti alcuni maniaci alla programmatrice, che era una signora giapponese che aveva programmato questo pattern ritmico, cioè praticamente un tastierino, uno strumentino, un giocattolo digitale che aveva dei patterns ritmici preconfezionati, no? E questo era una specie di ritmo rock and roll e queste due persone, l'aneddoto è riportato in varie versioni e questi due ragazzi apprendisti di Jammies che erano in studio giocando con questo macchinino, che era appunto un sequencer primordiale Casio, avevano trovato questo ritmo e avevano cambiato gli accenti facendolo diventare in levare praticamente. Poi è successo che a quanto sembra avessero anche perso avessero perso il salvataggio, l'hanno ritrovato. Quando l'hanno
Pensate.
fatto sentire a Gianni piaceva talmente che ci ha fatto cantare vari personaggi in forma di dubplate, cioè facendo del materiale che avrebbe usato in un sound clash che avrebbe avuto di lì a pochi giorni con Black Scorpio, con Jack Scorpio. È successo a questo punto che in questo sound clash Gianni ha tirato fuori questi brani su questo ritmo digitale nuovo, che era talmente queste frequenze talmente pulite, tagliate, apparentemente fredde, che uscivano dalla macchina, suonate col sound system, erano talmente potenti che la gente è impazzita, hanno addirittura rovesciato il recinto, la rete di recinzione, ha dovuto suonare questi pezzi 10-12 volte di fila e qui c'è stato un po' uno spartiacque, esatto, cioè questa è la storia dello Slang Tang che tra l'altro pare che abbia avuto in 2 o 3 anni, dall'85 all'88, più di 500 versioni, fatte anche da produttori diversi.
Ecco appunto la storia proprio che è partita, queste ed altre chicche proprio con Piertosi, anche per quello, no? Il piacere di stare qua e far ascoltare queste storie, è un momento sicuramente che è andato verso la modernità, poi, no? Che è stata accettata oggi anche dal grande pubblico, perché adesso poi ci andiamo sui vari festival, però c'è anche una risposta, no? Sul digitale importante per quanto riguarda il mondo, no? della reggae music.
Sì, diciamo che poi ci sono stati alti e bassi e dobbiamo anche pensare che se si considera poi la musica mondiale, non è che la Giamaica era una mosca bianca, dei massicci upload in termini di suono digitale c'erano un po' in vari ambiti, soprattutto nella black music. Diciamo che il digitale ha preso piede. E si poteva utilizzare sia per fare ritmi nuovi, dancehall, molto frenetici, alcuni dei quali tra l'altro richiamavano anche dei patterns ritmici antichi e addirittura di musiche di prima del reggae, di musica devozionale come la Kumina, la Poco Menia, cioè c'era tutta una creatività che usciva supportata da questo digitale. Poi ci sono stati alti e bassi, per esempio poi negli anni 2000 c'è stato un po' un ritorno all'analogico, cioè produttori che facevano ritmi suonati con la batteria vera, col basso vero. Lì è una questione ovviamente di corsi e ricorsi, come spesso accade, come è spesso accaduto nei vari decenni di storia del reggae.
special vacation. I need your concentration just to feel your vibration at that soul shakedown party tonight. You're gonna have a soul shakedown party tonight. Jane is in the backyard doing the outside dance. Come telling me the other day she didn't even get a chance. But this is my invitation. I got a special vacation. I need your concentration.
Tantissime variazioni poi, ma quello che a me appassionava anche di questo mondo e che è sempre appassionato è stata la dedizione anche per raccontarlo, che va sì con la passione, ma anche appunto stando, no, poi la dedizione nel vero senso della parola, appresso a un mondo che si è toccato, no, molti angoli dell'Europa, e continua ad andare avanti, magari oggi più in Spagna che in Italia, con differenze anche a proposito delle generazioni. Però a te cosa ha spinto poi a sposarlo così tanto? Ecco, perché a noi cosa ci spinge questa passione? A te
Ma sai
cosa è
cosa? Che io
stato?
non ho una risposta netta, anche perché andiamo proprio a quando ero adolescente, no?
Certo.
Cioè, ai primi anni Ottanta, io ero poco, ero praticamente adolescente, ero appassionato di musica, compravo riviste, ovviamente il contesto è completamente diverso. Da oggi, in cui adesso non per dire che si stava meglio quando si stava peggio, queste banalità, però è chiaro che una volta, quando non avevi certi strumenti come internet, dovevi lavorare di più per costruirti un background, per imparare delle cose, dovevi comprare dischi, farteli prestare, insomma, avere
Certo.
la fortuna di conoscere qualcuno che avesse gusti simili ai tuoi. E alla fine Marley si sentiva ovunque. E non so, mi è venuta questa passione per questa musica molto forte, anche con questo lato esotico e anche soprattutto musica di grande messaggio. Erano comunque anche gli anni in cui si usciva in Italia da periodi di forte impegno giovanile, no? Forte impegno giovanile che aveva comunque una musica che supportava questo impegno, cioè una musica con dei contenuti, con delle istanze sociali. Il reggae era veramente perfetto. Credo che la grande fortuna del reggae in quegli anni in tutto il mondo è stato anche perché nel post 68 c'era una grande voglia di cambiare il mondo e tutti gli aspetti venivano coinvolti, soprattutto anche la musica che da tanto tempo, anche dagli anni 60 americani, era una musica che portava dei messaggi in quel senso.
Certo, anche perché poi c'è stato un riscontro enorme una volta, no? Che ha varcato poi i confini giamaicani, caraibici, e effettivamente ha incontrato, no? In un ventennio prima e poi dopo anche nello sviluppo europeo tantissimo riscontro. C'è sempre stata questa lotta, tu che sei anche, no? Su una radio, ecco, on air e tutto, noi come Radio Città Aperta adesso siamo diventati solo online. Però anche il passaggio poi, no, della musica reggae, in questo caso nelle radio nazionali o comunque a un certo livello, cioè, c'è stato tutto un percorso per cui anche in Italia magari abbiamo lottato e ci eravamo quasi riusciti per un periodo, fine anni 90, inizio 2000, però un riscontro popolare, quello là c'è stato sempre e c'è ancora ad oggi, no? Non so tu come la vedi o come hai visto questo percorso.
Ma sì, magari diciamo che ultimamente forse è ridiventato un po' underground il reggae. Sicuramente è cresciuto tanto per vari motivi, anche con la crescita del quando c'era il Rototom Sunsplash in Italia, ma anche perché poi c'erano anche tanti artisti, continuavano ad esserci in quel periodo tanti artisti nuovi che adesso magari fanno un po' faccia, adesso magari ci sono e fanno fatica a farsi sentire, ma sarebbe un discorso veramente lungo
Certo.
da affrontare. Diciamo che la crescita di quegli anni, quando arrivavano certi artisti giamaicani in Italia e facevano addirittura dei tour di 7, 8, 10, 12 date, era perché c'era questo festival che cresceva anno dopo anno, c'erano ragazzi che andavano al festival, si appassionavano tanto e oltre a limitarsi al festival andavano a sentire le dance, i concerti nelle loro città e nelle città grandi, Milano, Roma, Venezia, Bologna, Bari, c'erano comunque sia gruppi che suonavano e anche soprattutto Sound System, Crew che suonavano, quindi il movimento cresceva un po' tutto assieme su questa onda qui, diciamo.
Ok, certo, questo anche per ricapitolare e riepilogare un po', ecco, per chi ci ascolta la storia anche recente, ma tu, ecco, parlando di te, le tue esperienze, perché è quello anche che secondo me interessa poi, ne ha intervistati praticamente, cioè le ha intervistati tutti, ecco, no? Le leggende, gli storici, nel senso è stata una lunga traiettoria che ti ha fatto scoprire profondamente, no? Anche il lato umano poi dell'arte, degli artisti, dei musicisti, dietro il fatto di vederli poi sul palco come piace a tantissime persone, anche il seguito, no, di questa musica che ha nel mondo. Ne hai conosciuto a livello umano, ecco, come magari c'è qualcuno che ti ha impattato di più, hai un ricordo anche da veramente amico, ce ne sono tanti, ecco, magari puoi dire tu qualcuno che poi ti ha ispirato anche proprio conoscendolo come persona.
Ma devo dire che da molto presto ho incominciato a fare interviste, anche a vincere un po' una sorta di timidezza, a lanciarmi, anche
Certo.
neanche tanto convinto del mio inglese, che però poi alla fine, diciamo che con i giamaicani la portavo abbastanza a casa. Giamaicani, tra l'altro, molto, molto accoglienti per certi aspetti. Il reggae, fortunatamente, è sempre stata una musica che anche in Giamaica vedeva il pubblico sullo stesso livello degli artisti, non è che c'erano artisti su un piedistallo che erano inavvicinabili. Anche in Giamaica è tuttora molto facile incontrare artisti per strada e avere dei rapporti. E, beh, diciamo che quando facevo belle interviste molto deep, mi appassionavo poi tanto anche agli artisti e cominciavo a comprare, per esempio, un sacco di loro dischi. Guarda, le interviste sono veramente decine, se ne devo citare alcune. In particolare ricordo un'intervista molto bella a Bere Sammond fatta negli anni 10, però anche ricordo una volta un'intervista molto bella proprio a Roma a Max Romeo, per esempio, una delle varie volte che l'ho incontrato, in occasione tra l'altro di quando venne a presentare a Roma il suo bellissimo disco In This Time, quello fatto con la Tribù Acustica, che tra l'altro è un po' una chicca della sua discografia, che è apprezzata anche all'estero, ma per questioni di distribuzione non molto conosciuta. Direi veramente tante interviste fatte soprattutto prima o dopo concerti. interviste che adesso così lunghe non ho più tanta occasione di fare, ecco, anche perché poi effettivamente i media attuali, internet predilige un messaggio più breve, più veloce. Questo è un po' un peccato, anche se però fortunatamente ci sono ancora intervistatori che fanno interviste molto lunghe, molto, molto piene di contenuti, devo dire. No, veramente tante interviste. Mi ricordo anche Morgan Heritage, sì, anche alcuni artisti, magari non mi resta il rimpianto di non averci parlato a lungo. Per esempio, ho mancato per poco Sisla e non ho mai avuto, per esempio, un confronto un po' lungo, profondo con lui in questi termini. Però veramente ho intervistato tanti tanti artisti. Poi ho avuto anche la fortuna di fare per qualche anno il conduttore dello show televisivo del Rototom e di avere il privilegio di avere gli
Fantastico.
artisti dopo i concerti e intervistarli live in televisione, anche se poi erano interviste anche quelle abbastanza brevi, però anche questa era una cosa veramente molto molto bella.
Love and hate can never be friends. Oh no. Oh no. Here I come with love and not hatred. Surely goodness and mercy shall follow I all the days of my life. Envy no one, no wish to be with no evil man. For there'll come the day when you'll be whipped by the feather's end. Leave up roots, children. Oh yeah. Leave up pastor, children. Yeah. My head is anointed and my cup runneth over. Yeah. Surely goodness and mercy shall follow I all the days of my life. Here I come.
cop ran it over. Yeah. Surely goodness and mercy shall follow I all the days of our life.
Eh sì, poi le vibes, questo anche per farlo vivere a chi ci ascolta, del festival, come è il Rototom Sun Splash a caldo, comunque prima dei concerti è davvero una sensazione difficile quasi da spiegare, ma bellissima, no? Trovarsi là nello scambio con artisti internazionali e molto spesso nel Rototom appunto leggendari, quindi uno, come parlavi tu, no? All'inizio, anche un po' per la lingua, un po' perché ci piace tanto, no? Come musica e la passione che abbiamo, va un po' così, ma poi trovarti in quel mondo, no? Tu anche hai sviluppato un percorso, poi ecco, magari affronteremo Rototom, che ti ha permesso quello, no? Di sviluppare sicuramente un rapporto, una conoscenza approfondita poi di tutto questo mondo, no?
Sì, assolutamente. Tra l'altro credo che un'esperienza come la Reggae University attuale, anche se adesso in Italia era molto impegnativo perché traducevamo in italiano. Quindi io in particolare gli anni italiani di Reggae University traducevo artisti, ci sono state delle session molto particolari da quel punto di vista. Però anche adesso, secondo me, anche se qualcuno viene, vede l'artista che parla, anche se magari linguisticamente capisce, coglie la metà, tre quarti, però l'importante comunque è anche vederlo così da vicino, che dialoga
Sì,
sicuramente è un'esperienza molto, molto particolare, che racconta qualcosa in più di un artista che senti solo su disco o vedi su un palco o stando sotto e vedendo il concerto.
Certo, assolutamente un'altra esperienza, no? Lo dico anche io, ovviamente, per vissuto, e quindi è questo, ma il raccontarlo, no? Anche l'importanza, perché è una musica a cui noi diamo, ovviamente, tu hai dato sempre e continui a dare un valore immenso, e di cui hai scritto, hai parlato, appunto, è una trasmissione che va avanti da oltre 30 anni, siamo a 34 anni. È un po', non ti parlo di responsabilità quanto di divulgazione, l'importanza della divulgazione, cioè scoprirlo per i messaggi, per quello che è una musica comunque alternativa a quello che può essere un discorso, no, che va ormai sempre più verso una musica tutta uguale o comunque simile. Tu come la vedi? Ecco, è importante anche farlo al giorno d'oggi? È più importante? Come la valuti, ecco, questo discorso sul
No, beh, io
raccontarlo?
ci credo ciecamente. È chiaro che vengo da un mondo lontano, io non sono cioè, sono sui social, ma di sicuro non sono cresciuto coi social.
Certo,
Per
certo.
dire, ai tempi io cercavo avidamente fonti di informazioni, anche cassette di programmi stranieri, di Rodigan, interviste, riviste americane, riviste inglesi. E credo che comunque, anche se adesso apparentemente con mezzi come Spotify hai accesso all'oceano musicale, però non, è ov ovviamente qual qualche, qual qualche voce deve comunque guidarti, deve raccontarti qualcosa, e penso che quindi approfondire è molto importante. Io, per esempio, quando scompare un artista a vari livelli, faccio sempre uno speciale in cui ho un modo particolare di raccontare sia a parole e musica, e a seconda della grandezza dell'artista mi prendo il tempo che mi serve. Per esempio, per raccontare uno slide and bar ho usato le 2 ore intere. Ieri sera, per esempio, è scomparso il 6 maggio un personaggio per niente noto, che è Carlos Malcolm, che era un trombonista, un direttore d'orchestra dei tempi del pre-ska della scena jazz giamaicana, e l'ho raccontato suonando 5 o 6 pezzi della sua esperienza musicale principale in un contesto dove comunque mettevo anche musica giamaicana molto antica, come il mento, il jazz giamaicano dei primi anni 60 e anche delle cose di ska. Cioè, io credo molto in questo tipo di racconto, e vedo che il mio pubblico affezionato al mio pubblico mi è molto grato per questo tipo di racconto, ecco.
Certo, poi si può vedere appunto anche da frequentatore, sia tu che io di festival, frequentatori di festival, dove si vede poi la risposta anche delle persone, da quando perlomeno anche è diventato più europeo, più internazionale come festival, il Rotodom, essendo in Spagna, no? In quel di Benicassim, da insomma, primi, credo 2012, forse la prima edizione era là.
2010.
2010 addirittura, quindi già, insomma, già ancora più tempo. Quest'anno sarà la 31esima, quindi fate voi, per chi ci ascolta, la risposta giovanile, quello intendevo, no? Anche quelle 200 e passa mila persone che vengono in una settimana, 8 giorni di Rotodom, e vedo tanta, no? Freschezza, poi c'è comunque gente interessata che non è là solo sul mainstream, e me per mainstream ovviamente diciamo pop, no? Per tutte quelle cose arrivano a milioni e milioni di persone, però no? C'è anche un ricambio, cioè ancora interessa proprio il movimento anche che c'è dietro alla sola musica, sola tra virgolette musica, no?
No, assolutamente. Poi è chiaro che anche lì ci sono diversi livelli. C'è sicuramente un pubblico di appassionati che vengono soprattutto per i concerti o per la dub e anche per la dancehall, ma c'è comunque un grande pubblico che viene proprio per l'idea di festival che comunque propone tanti contenuti, tanto divertimento e diciamo che l'idea del festival al di là della musica è proprio una sorta di piccola città in cui tu per 6 giorni dimentichi il tuo quotidiano e ti immergi completamente, incontri persone. Diciamo che l'idea di festival un po' anche per usare uno stereotipo un po' alla Woodstock, no? Diciamo, cioè
Sì.
il vivere un po' in una dimensione alternativa per qualche giorno che è veramente salutare a dire poco. E molti
Assolutamente.
vengono anche per quello, magari conoscendo anche solo pochi artisti reggae, scoprendone alcuni al festival, ma diciamo che era un po' la stessa cosa in Italia. Anche noi della scena reggae italiana, che eravamo un po' una famiglia,
Sì.
tutti abbastanza fratellati, e avevamo questa cosa bellissima che ci trovavamo. Lì, una volta all'anno ci rendevamo comunque conto che c'erano tanti giovani che magari non erano esperti, ma venivano perché la fama di questo festival aveva veramente rotto un sacco di barriere. Se tu parlavi con persone anche lontane dal reggae, avevano sicuramente dei fratelli, dei nipoti, dei cugini più piccoli che erano stati al Rototommy in Friuli. Cioè, era diventato veramente un'idea, un concetto che conoscevano veramente centinaia di migliaia di persone a grandi linee, quindi questo vuol dire che l'idea del festival al di là del reggae aveva proprio preso piede a livelli veramente macroscopici, come adesso poi succede in Spagna.
Come on, cause the world's come to pass. Can't get no good food to eat. Can't get no money to spend. Can't get no good food to eat. Can't get no money to spend. How the little ones have let me do what I did. And you, I love. Come little ones, come. Let me do what I can for you and you and them. You know the right kind of demon. Who shall be spanked with many stripes? Right.
You catch them.
incredibile da vedere anche per le persone che lo frequentano, come dicevi tu, al di là adesso della passione o meno, magari per la reggae music, in quanto fan, proprio per uno stile di vita, per uno stile diverso, ed è molto curioso sicuramente anche da raccontare, perché si vedono appunto persone proprio che vivono anche in maniera alternativa, e questo è un grande piacere, no? Scoprire sempre l'alternativa, avercela davanti agli occhi anche in un mondo dove magari le più omologati e quasi sempre di più. Ecco, con questa risposta di questo movimento e di questa musica, facendo il percorso, no? Tu dove al giorno d'oggi come la vedi, anche come musica, sia in Giamaica la reggae music che in Europa, perché c'è molto sviluppo, e poi vabbè, dopo magari parliamo di qualche leggenda alla Barring Spear.
Diciamo che tocca di essere per forza ottimisti, anche se però magari gli estremi per esserlo non è che ci sono molto, perché diciamo in un quadro di crisi economica, poi il reggae è sempre stata una musica che aveva come punto di forza di venire da una scena un po' artigianale, no? Che però secondo me non ha mai superato completamente il passaggio diciamo il cambiamento di modo di fruire la musica, cioè il passaggio alla musica liquida, alla musica scaricabile, a volte anche illegalmente. Cioè, secondo me, diciamo che ci sono tanti artisti, la Giamaica produce molto meno ed è forse più difficile per artisti giovani giamaicani uscire insomma, a guadagnare la fama rispetto a una volta. C'è tanto reggae anche globale, europeo, c'è una grossa mano che danno tanti produttori europei e americani agli artisti giamaicani lavorandoci assieme. Quello che manca è forse qualcuno di nuovo che acquisti proprio una grande popolarità, cioè che si affacci proprio a centinaia di migliaia di persone, se non milioni. Ecco, forse l'ultimo che contiamo in questo senso è Damian Marley, che però diciamo che non è un artista, è un artista che ha già passato forse il suo picco creativo anche per questioni anagrafiche, perché oramai ha una certa età, non produce più tanta musica. Adesso il discorso sarebbe più articolato, però forse dipende anche un po' dal contesto comunicativo globale, dove comunque, tra l'altro, mi sembra che anche considerando altri generi c'è molta nostalgia verso il passato. Cioè, è difficile anche in altri generi per nuovi artisti affacciarsi, per il reggae lo è forse doppiamente. Ecco, speriamo bene. C'è tanta, c'è tanto, ci sono tanti artisti che meriterebbero più esposizione. Purtroppo con la crisi economica non si riesce tanto a suonare, non si fanno tour, e quindi è un po' tutta una cosa. È un po' un cane che si morde la coda, perché poi è un artista che non fa tour, non incontra gente, non matura, si fanno anche pochi dischi. Una volta era la dimensione opposta. Fino a 40 anni fa, artisti come Dennis Brown, Freddie McGregor erano capaci di fare 4-5 album all'anno, era addirittura troppo, era quasi una mancanza di ritegno. Adesso purtroppo artisti, se va bene, fanno un album ogni 2 o 3 anni. La situazione è proprio cambiata radicalmente.
Eh sì, ma anche per come appunto poi è stata fatta, no? La piattaforma digitale,
Eh
adesso abbiamo
sì.
Spotify e mille altre applicazioni, comunque è sempre gratuita, no? E quella comunque è stata una botta non da poco, anche perché se poi tu vai sul rischio, già non si guadagna, diciamo, con la vendita dell'album, così poi ovviamente anche il produttore magari rischia le prime volte per fare una serata o più serate con degli sconosciuti, magari non vanno bene, non rischia più.
Eh no, infatti
Quindi
il discorso è un po' quello,
sì.
che
Certo. Certo. E invece sul lato quello là, perché è uscita una polemica di un grande produttore di serate qua a Barcellona, soprattutto magari dell'epoca, vedo che ancora al giorno d'oggi magari chiama Idea Abyssinians, ecco, gruppi un po' più leggendari, più storici, parlava di però artisti che si sono un po' americanizzati dal punto di vista economico delle big, tipo Buju Banton e altri artisti che richiedono dei cachet veramente spropositati anche per poi un po' strana questa cosa del mondo. A te hai avuto riscontro, ne sai qualcosa, che cosa ne vuoi pensare, non so.
Ma guarda, sì, la tendenza è un po' al rialzo, mi sembra un po' un cercare di raschiare il fondo in una situazione un po' critica. C'è anche un discorso di mercato che evidentemente, cioè la domanda e l'offerta, questi chiedono queste cifre, qualcuno poi gliele dà. E tra l'altro viene anche da interrogarsi se queste cifre incredibili non ci siano dietro dei discorsi anche di riciclaggio di denaro sporco in qualche modo. E, non lo so, è un discorso molto complesso, però effettivamente questi personaggi tipo Vybz Kartel, che hanno
Sì,
questi nomi già
esatto.
veramente
Sì.
fuori dal
Sì.
mondo, sì, sono molto incredibili, effettivamente, però qualche concerto all'anno riescono a fare, per cui è
Certo.
abbastanza strana questa cosa. Sì, sembra quasi che, diciamo che gli artisti chiedano comunque più di quello che per il mercato sarebbe adeguato chiedere, forse, non lo so. Effettivamente non, diciamo che non sono molto connesso alla produzione, all'imprenditoria musicale. Ecco, mi sembra un lato un po' drogato, un po' malsano questo, effettivamente.
Sì, quella è l'impressione, appunto te ne parlavo per il movimento, perché poi sai, capita quando sei in giro e parli con musicisti, appunto, o organizzatori di festival, e tutto, poi esce il discorso, perché anche con Filippo, no? Con Filippo Giunta, appunto fondatore del Rototom Sound Splash, proprio l'anno scorso, poi ne parlavamo appunto della difficoltà magari di portare, no? Per certi nomi. Certi nomi dalla Giamaica in Europa e di quell'altro organizzatore di cui ti parlavo, che parlava proprio a un certo punto ci sarà proprio impossibilità di portarli in Europa, perché per questo poi ti chiedevo. Però è così, ecco, poi ci sono anche l'altro lato, sicuramente, ho tanti giovani artisti, ecco, che hanno più difficoltà, però sicuramente fino a che vengono chiamati, no? dai festival a venire qua per uno scambio sicuramente culturale, a noi prendiamo. E va bene, no? Perché prima di tutto penso io la crescita culturale e delle
No,
diverse culture.
certo. Ma per esempio, per dire, Barney Spear, molto old school, che è
Sì,
tornato sulle scene,
fantastico.
adesso sembra non fermarsi più, cioè a 81 anni continua a pianificare tour. L'altro anno è tornato in Italia dopo 19 anni, a Chioggia in agosto, adesso quest'anno addirittura le date sono diventate tre, cioè
Wow.
l'opportunità di vederlo in Italia sono diventate tre, quindi
Sì,
c'è un
sì, sì, sì.
comportamento un po' opposto, cioè un po' più legato ai suoi tempi, ecco, sicuramente legato anche al fatto di avere bisogno di stare in giro e di incontrare il suo pubblico, cosa che poi per anni, quando si era ritirato, non ha fatto, quindi è tornato motivatissimo sulle scene qualche anno fa. Ecco, sì, è una dimensione un po' strana questa, sì. Però vabbè, se non altro ci sono comunque tanti artisti anche di sottogeneri diversi con cui è ancora possibile mettere insieme delle buone line-up di festival.
Assolutamente, assolutamente. Senti, Barring Spear, hai avuto modo di intervistarlo, di parlarci, ecco, che
Ecco,
esperienza hai avuto con
guarda,
lui?
purtroppo non come avrei voluto, nel senso che tanti anni fa ci provavo, ma arrivavo, non faceva il sound check, non c'era in hotel, non riuscivo a beccarlo, sono anche stato molto sfortunato. Gli ho fatto un'intervista TV non tanto lunga nel 2006 in Italia, al Rototom, mi sembra che sia una persona abbastanza disponibile, ovviamente personaggio molto particolare,
sì.
cioè, ho partecipato alle due session della Reggae University, una delle quali mi sembra l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, e ho anche fatto una conferenza stampa con lui, solamente io e lui, una conferenza
Ah,
stampa
vedi.
pubblica dopo il suo
Ok.
concerto, il secondo del Rototomica, che mi sembra fosse 2024. Eh, sì, 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 infatti.
Sì, 29esimo era, no? Non so.
Sì, esatto. No, mi sembra personaggio molto particolare, che è abbastanza disponibile, anche se poi fino a un certo punto, comunque, di cose da raccontare ne ha comunque tante. Poi
Certo.
sicuramente le cose di cui ama più parlare sicuramente sono l'influenza di Marcus Garvey sulla sua musica, la presenza forte di Garvey. Sì, queste cose qua sono sempre cose che
Certo.
ama spiegare al pubblico, sì.
Eccoci, tornati con Pier Tosi, una chiacchierata, insomma, andando nelle radici, no? Come la roots, tanto ci piace, le radici del reggae, del movimento, ma anche appunto della filosofia, perché no? Che poi abbraccia tantissimi altri discorsi, ma a noi piace anche, no, trasmetterlo per questi tempi qua, appunto. Giusto, Pier?
Eh sì, certo, tra l'altro volevo anche salutare tutti gli ascoltatori e quelli che in particolare ho incontrato, tutti gli amici che ascoltano e quelli anche che ho incontrato una volta sola nel corso di tutti questi anni in giro.
Fondamentale perché è veramente una comunione di filosofie, modi di vivere, insomma, unione di famiglia, anche se per 5 giorni, una settimana, 10 giorni l'anno, però sicuramente ispirano anche poi durante tutto l'anno per migliorarci poi come persone e sapere che comunque poi la si può incontrare nei vari anche eventi, no, durante l'anno, poi alla family, perché no?
No, assolutamente. Ci sono comunque sempre eventi
Sì.
che vale la pena. Per esempio, sono appena passati dall'Italia Steel Pulse con varie date, come parlavo prima di Burning Spear, poi c'è l'estate, ci saranno sicuramente più occasioni per sentire artisti giamaicani in
Sì,
giro che
dai.
suonano.
Sì, io quest'anno ero stato l'anno scorso che ho fatto radio live al Baba Boom Festival, che è stata una bellissima esperienza. Quest'anno ritornerò. C'è un bel cartello, è nelle Marche.
Eh sì, c'è Luciano,
Eh
che è uno dei miei
sì.
artisti preferiti in assoluto, devo dire.
vedi, Empress Sativa,
Sì.
insomma dai, si fa anche qua, si continua anche lì, ovviamente in Italia, stando a Barcellona, poi quest'anno un po' meno, ma in realtà l'anno scorso è passato veramente di tutto nel mondo reggae music, veramente quest'anno un po' meno, ma comunque, ecco, la settimana scorsa The Abyssinians, questo fine settimana sono venuti addirittura Africa Unite e Mama Marias,
Ah, vero.
insomma, quindi dai, si va, abbiamo...
Eh beh, certo.
Qua viene bene, diciamo, a Barcellona.
Sì.
Senti, ma invece una cosa curiosa, perché ovviamente poi i tre capisaldi, anche questo lo ricordiamo, della musica, della storia della reggae music, sia in Italia che in Giamaica, che l'hanno raccontata, ecco, con voce italiana, parliamo anche Pier Tosi, ecco, Alberto Castelli, Vito War, diciamo, come capisaldi va sempre ricordato, e andateli anche a cercare, a sentire le loro selezioni, e potete trovarli in giro, no? Anche Alberto con numerosi libri. Questo va detto.
Assolutamente, certo.
Senti, quel concerto là di Bob in Italia, no? San Siro, era l'epoca tua, no? Tu sei stato, no? Non hai avuto la possibilità, come l'hai vissuto quel?
Purtroppo no, perché nell'80 avevo 15 anni e vivevo in un piccolo comune in provincia di Bologna e non
Ok.
avevo proprio l'occasione di andare, ecco, è chiaro che poi ai tempi non avevi minimamente idea che sarebbe successo quello che è successo, che
Certo.
cioè l'anno dopo, l'11 maggio, sarebbe scomparso Bob Marley, per cui uno
No,
si
certo.
pensava che sarebbe poi venuto. Comunque ti dico, io non l'ho potuto vedere per lo stesso motivo, ma l'anno prima, nel 79, a luglio, ci fu un concerto di Peter Tosh al Palasport di Bologna,
Oh, wow.
che fu uno dei primissimi concerti reggae in Italia. E credo, cioè, ho scoperto solo di recente che una radio di Rimini aveva organizzato, non mi ricordo se nel 78 o nel 79, anche Burning Spear, sempre nel palazzetto di Rimini. Quindi,
Oh.
insomma, cominciavano ad arrivare gli artisti. Io purtroppo Marley non l'ho visto a Milano, è un mio grande rimpianto. Vito
Certo.
War, che ha qualche anno più di me ed è di Milano, invece se l'è proprio goduto al massimo,
Wow.
andando addirittura allo stadio dalla mattina, fuori dai cancelli, a vedere che movimento c'era,
Sì.
aspettando l'apertura, e c'è addirittura una famosa foto del Prato prima del concerto, mi sembra che era sul Corriere della Sera, dove si vede il giovane Vito War seduto sull'erba con i suoi amici che aspetta l'inizio del concerto, addirittura immortalato dal Corriere.
Bellissimo, bellissimo, fantastico. Sì, ero a conoscenza di questo, che lui avesse visto quell'altra cosa della foto, no. Però al concerto, vedi poi alla fine è così, per quello poi è bello anche incontrarla, no? Gente così a festival come il Rototom Sunsplash, incontrare Pier Tosi, Vito War, insomma, Alberto, vabbè, comunque ci sono state conoscenze, magari non lo si becca più ai festival, ma insomma, è bello aver vissuto anche quel tipo di racconto e secondo me anche per la ricercatezza, adesso magari è più facile, no? Però veramente poi ti sviluppava la passione, no? Come avete fatto voi, come hai fatto tu per raccontarla poi questo mondo.
Insomma, mi fa mo molto piacere, dai, di aver contribuito
Ah,
a
sì.
far crescere la passione in giro.
Dai, comunque ci siamo fatti una bella chiacchierata, un po' di ricorsi così storici del mondo reg, una chicchetta in chiusura che ti può venire in mente di una cosa che ti è successa, certo. Non lo so, valuta tu, così lasciamo gli ascoltatori con ecco, un pensiero, un ricordo.
Aspetta, mi era venuta in mente una cosa, ma non so, sarebbe, non so, ti posso raccontare per esempio che ho rincontrato David Rodigan quest'anno e ho avuto il piacere insieme a Vito War di condividere la console in marzo a Modena. E diciamo che dal mio punto di vista, essendo un grande DJ radio, anche un grande DJ radiofonico, è sempre stato un mio grande esempio e ho avuto la fortuna di condividere parecchie cose, parecchie serate con lui, anche andandoci a cena, sentendo tanti, tanti racconti, condividendo tanti racconti, tanti racconti veramente bellissimi, ed è stata veramente un rapporto, un'amicizia che mi hanno veramente molto arricchito. Prima, quando parlavamo di interviste, mi è venuta in mente una cosa, a proposito delle session della Reggae University. Quando eravamo in Italia e io facevo le traduzioni, eravamo ancora nel periodo in cui c'erano le controversie legate all'omofobia nel reggae. Non entriamo nel dettaglio, però praticamente uno di questi artisti coinvolti era Biniman e venne in Reggae University. E lui, io credo che lui non cercasse di evitare quegli argomenti, al punto che alla Reggae University in Italia uno gli fece la prima domanda, io dovevo tradurre e gli dissi per piacere non fare discorsi troppo lunghi perché poi io devo tradurre. E lui invece su questa prima domanda cominciò a parlare, 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 si fermava, mi faceva tradurre, però mi scappava qualcosa perché parlava veramente tanto, andò fuori tema, raccontò, parlò, parlò, parlò. Io alcune cose addirittura mi dimenticai di tradurle perché era un po', era molto, insomma, parlava tanto. E poi a un certo punto disse: adesso devo andare a fare il soundcheck, è stato un piacere, vi saluto e vado via. E praticamente aveva parlato per un'ora sulla prima domanda, capito? E
Ah,
questo è
Madonna.
probabilmente per evitare domande scomode, ecco, quindi anche molto, molto scaltro, diciamo, da questo punto di vista, Biniman. Poi tutta la sera io incontravo persone in giro che mi dicevano: no, ma Biniman ha detto questo e quest'altro, ma tu non l'hai tradotto. Io dicevo: ragazzi miei, non era facile perché parlava veramente tanto.
Ecco, quello là, un altro mondo, il mondo delle traduzioni in diretta, poi è
Sì,
comunque
infatti.
importante. Durano il doppio le interviste.
Certo, è vero, sì, anche quando devi tradurre, anch'io quando faccio interviste radio ad artisti stranieri, c'è la traduzione, quindi il tempo a disposizione
Sì.
di dimezza rispetto ai contenuti, è vero.
Sì, assolutamente. Guarda, questo succede, ma è così, il modo di farlo arrivare poi al pubblico per noi, almeno italiano, io essendo online, vivendo in Spagna tanti anni, poi tanti italiani anche vivono in Spagna, però ecco, almeno ascoltano buona musica, è sempre un piacere, no? Quello di far conoscere, magari, sai, portarli a serate, far conoscere gli
Certo,
artisti.
certo.
Senti, ok, è stata una bella chiacchierata e finale va bene, lo diciamo. Allora, Piertosi, ovviamente da seguire il suo show storico e potete trovarlo, no? Sui vari social, Instagram, no? Facebook, ti trovano,
Sì, il podcast è rintracciabile sulla piattaforma Podomatic.
Ok,
Quindi come
perfetto.
sotto forma di podcast ascoltabile e scaricabile quando uno vuole in qualsiasi momento.
Certo, per essere sia aggiornati sulle uscite e sia ovviamente sulla storia della musica, perché tu poi ne passi tanta, no? Di foundation, di suoni,
Sì.
insomma, ci sono dei percorsi, dei viaggi musicali veramente belli,
Sì, sono
ecco.
tanti anni che il programma è diviso in due, la prima parte è tutta sulle novità e poi c'è una seconda parte invece che suona cose storiche, a volte neanche tanto lontane, anche anni 90-2000, che io chiamo Dream Selection, la
Ah,
selection
vedi?
da sogno, la parte finale io la chiamo la Dream Selection, che ogni volta c'è un tema particolare.
Wow, fighissimo. Senti, come si chiama la radio invece? Così la salutiamo ovviamente perché.
Allora, la radio da cui trasmetto
Sì.
a Bologna è Radio Città Fucico,
Ok.
però il programma è trasmesso anche, sempre in diretta, da
Sì.
una bella piattaforma totalmente reggae che si chiama Wild Love Reggae Radio,
Ah,
che trasmette
fantastico.
24/7 reggae music dall'Italia con anche DJ stranieri, e poi da un po' di mesi vado anche on air in una web radio del Molise di Isernia che si chiama Is Now Radio. Quindi
Ah,
ho
dai. Ok,
tre canali, diciamo.
con quello show, diciamo, con il tuo
Esatto,
show.
con quello show. Mentre quello in inglese, che è un'altra cosa. Lo show che va in Giamaica in inglese è andato per 6-7 anni su questa emittente giamaicana che si chiama It's 92 FM, che adesso però è stata chiusa per
Ah.
motivi di risanamenti economici del gruppo editoriale a cui apparteneva, e adesso mi sono riaccasato su una web radio che si chiama Riddim
Fantastico, vedi, così abbiamo il doppio verbo sia in
One.
Giamaica che in Italia, sia in inglese che in
Esatto.
italiano. Come va con il patua invece? Tu come te la cavi? Un'altra
Beh, diciamo,
curiosità.
con l'abitudine alcuni artisti li capisco meglio, altri magari un po' meno. Non è semplice, però dai, dopo tutto sto tempo, dai, arriva parecchio, si
Certo,
capisce, dai, infatti.
sì, una battuta in chiusura ovviamente con Pier Tosi. Io mi ricordo quando vengo spesso, no, anche ai festival, le cose traduce la mia ragazza, che non parlando bene inglese, soprattutto per le interviste, e a volte mi si girava con lo sguardo come dire: che ha detto questo? Non me lo chiedere a me, però. Poi lo rivediamo dopo, non ti preoccupare.
No, a volte capitava anche a me in diretta TV al Rototom che alcune cose, per cui magari mettendo insieme dei pezzi, poi ci si arrivava in fondo, diciamo.
Certo, ricomponevi il puzzle. Poi.
Esatto.
Bene, dai, queste e mille esperienze per seguirlo, appunto, Piertosi sui suoi canali, e da lì scoprite ovviamente tutto un mondo. Grazie davvero per essere stato qua, averti stare vista Radio Città Aperta, e un saluto grandissimo, un abbraccio.
Ciao Stefano, un saluto, grazie a tutti e un grande abbraccio. Ciao.
Ciao.
I was born.